E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
E non parlate di retromania.
Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
15.02 Radio Città Aperta appunto it, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione, come preannunciato, abbiamo scelto di ripartire con un omaggio a 50 anni dalla scomparsa. In realtà lei moriva il 12 di gennaio del 76, della grande, grandissima Agatha Christie. Noi sembra quasi che arriviamo per ultimi, perché nel frattempo ci sono stati articoli sul Venerdì di Repubblica, tante circostanze nelle quali ovviamente si è parlato di questa grande scrittrice. La cosa non ci disturba affatto, perché la nostra scelta, che risale già a qualche tempo fa, da queste numerose occasioni di, come dire, di evidenza dell'importanza della ricorrenza, ci hanno dimostrato che avevamo visto giusto. E per parlarne in maniera più diffusa abbiamo deciso di accogliere ai nostri microfoni Roberta Zuppet, che è stata la traduttrice di un bel libro che è uscito veramente da pochi giorni, Indomabile, non scritto da Agatha Christie, ma di cui è protagonista Agatha Christie. La scrittrice è Suzanne Leder. Roberta, ci sei?
Sì, ci sono.
Ben
Ciao,
arrivata.
Fabrizio, buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Insomma, abbiamo trovato questo pretesto di una pubblicazione fresca appunto di stampa, a dimostrazione dell'importanza e dell'attualità della figura di Agatha Christie. Non solo come giallista, insomma, come notoriamente conosciuta, ma proprio come una specie di simbolo dell'emancipazione intellettuale femminile del Novecento. E insomma, questo libro ne è un'ulteriore dimostrazione, perché pur essendo, diciamo, di fiction, è basato molto sulla sua vita reale. Tu, nel momento che l'hai tradotto, hai trovato conferma di questa particolare primigenia del suo ruolo nella cultura del Novecento?
Sì, assolutamente sì. Agatha Christie, fin dalle prime pagine di questo libro, emerge come un simbolo di emancipazione, sia sociale sia intellettuale. sociale, perché appena la incontriamo nel libro veniamo subito a sapere che guida l'automobile, che già per una donna nel 1926 era un evento abbastanza raro. Poi ci racconta che da giovane non aveva amiche donne, ma aveva un migliore amico uomo, un figlio di una coppia di vicini di casa. In più, fin dall'adolescenza si ribella alle regole sociali che impongono alle ragazze di trovare marito il più presto possibile e preferibilmente un marito facoltoso perché possa mantenerle insieme poi ai futuri figli. E capisce subito che non potrà mai sposare un uomo di cui non sia innamorata e di non poter passare la vita con un partner che non sia anche carismatico e interessante. Quindi non cerca la sicurezza, la stabilità socio-economica, ma cerca un partner che la valorizzi, che la consideri una sua pari e che non sia insulso o noioso, ma sempre disponibile al confronto e magari anche allo scontro tra opinioni divergenti. E infatti, quando conosce il grande amore della sua vita, Archibald Christie, la cosa che la colpisce di più è il fatto che riescano a conversare e a intendersi subito alla perfezione.
E tra l'altro poi tutto ciò ovviamente reso possibile anche da una madre particolarmente aperta, se vogliamo, insomma, ricordiamo che poi lei rimase orfana di padre abbastanza giovane, quindi diciamo il grosso della fatica dell'educazione di questa figlia andò sulle spalle della madre, che però capì subito che era il caso che questa ragazza desse libero sfogo alle sue attitudini, alle sue, come dire, anche capacità intellettuali, cosa che non necessariamente neanche questa era così scontata nella Gran Bretagna vittoriana di quell'epoca, insomma, no?
Sì, la madre si presenta subito come una figura tutt'altro che severa o che cerca in qualche modo di ostacolare e di frenare la figlia, anzi la incoraggia, non dà più di tanto peso alle norme sociali, prova in alcuni episodi del libro a frenare un po' l'entusiasmo di Agatha ancora ragazzina, la sua sete di divertimento, però poi la incoraggia, anzi è una delle prime persone che la incoraggiano a scrivere, a dare sfogo alla sua creatività, ad assecondare la passione per la lettura, il desiderio di conoscenza e diventa anche la sostituta dell'amica intima che, come dicevo prima, Agatha non ha mai avuto o non ha mai trovato in una figura femminile. Perciò la madre è sicuramente un grandissimo sostegno sia per Agatha come donna sia per Agatha come scrittrice. E poi non dobbiamo dimenticare che anche Agatha a sua volta è una madre, certo. Perché dal marito Archie ha una figlia, Rosalind, che all'apertura del libro ha circa 6 anni. E Agatha cerca un po' di riprodurre verso Rosalind l'atteggiamento che lei ha ricevuto dalla madre, quindi cerca di incoraggiarla, di sostenerla nelle sue passioni e ovviamente dopo il divorzio da Archie ha anche delle preoccupazioni comprensibili verso la figlia, perché teme che la bambina, crescendo lontana dal padre, possa avere qualcosa in meno rispetto ai suoi coetanei, oppure teme che il padre possa disattendere le promesse della figlia, quindi ha anche le comprensibili preoccupazioni di una madre.
Sì, anche perché poi per quanto fosse una donna dalle idee chiare, emancipata e diciamo un'avanguardia rispetto al pensiero corrente femminile, comunque insomma dei sensi di colpa, se vogliamo, per una figlia che comunque passa tanto tempo lontano dai genitori, li avrà avuti anche lei. Il libro ne parla di questa sua perplessità e continuo conflitto tra le sue come dire, legittime pretese di esperienze, di viaggi, eccetera, eccetera, e essere poco compatibili queste sue esigenze con quelle di una madre, o con quello che lei pensa possa giustamente esigere una figlia, no?
Sì, esatto. Da una parte ha paura che la figlia possa incolpare lei dell'allontanamento dal padre dopo il divorzio. Dall'altra si sente in colpa perché molto spesso Agatha è costretta ad allontanarsi dalla figlia e ad affidarla ad altri. In particolare c'è un episodio che mi ha colpito molto quando Agatha affida la figlia a una tata, Jessie, e a un certo punto inizia a essere gelosa di Jessie perché si rende conto che Rosalind è quasi più affezionata alla tata che a lei, e quindi questo ovviamente la addolora molto.
Sì, poi insomma ovviamente comincia a vacillare anche la sua certezza del ruolo di mamma, perché insomma si pensava di essere assolutamente insostituibile. È ovvio che poi dopo la natura umana ti porta anche a saperti adeguare a quello che... Insomma, i figli spesso e volentieri fanno di necessità virtù, e quindi non fa eccezione certo alla figlia di Agatha Christie. Hai parlato del grande amore Archibald che probabilmente lei sposa proprio per quello che dicevi tu, cioè per questa sua totale convinzione di aver trovato l'uomo giusto, l'uomo della sua vita, l'amore. Però non possiamo negare il fatto che l'idea della guerra, che appunto forse era stato sottovalutato come problema, li spinge forse a correre un po' velocemente verso questo matrimonio, perché sembra come se il precipitare degli eventi li porti ad una decisione forse prematura.
Sì, infatti Archibald è costretto a partire per la guerra poco dopo il fidanzamento con Agatha. Hanno poco tempo per vedersi, poche occasioni per vedersi tra il fidanzamento e il successivo matrimonio. Ci sono anche alcuni problemi con la madre di Archibald, che non subito accetta le nozze. Poi ovviamente tutto questo si svolge sullo sfondo della guerra.
Dell'inizio della guerra, certo.
Sì, che entra con prepotenza nella vita di Agatha, perché se all'inizio lei frequenta un corso di infermeria, ma quasi perché è una moda dell'epoca, poi si trova a dover fare i conti direttamente con la guerra, e quindi a curare i feriti, a preparare i farmaci, gli unguenti e quant'altro, anche se poi questa esperienza si rivela fondamentale, perché per un certo periodo lavora nel dispensario dell'ospedale militare, e lì inizia a acquisire conoscenze sui veleni, che poi le saranno utili per i suoi romanzi.
Una buona porzione di quello da lei scritto si basa anche su queste circostanze provocate appunto dall'utilizzo di sostanze proibite, per così dire, come modo per appunto eliminare le vittime, no?
Sì, in questo caso si parla nel libro esplicitamente del curaro di cui Agatha scopre gli effetti proprio mentre aiuta un medico a preparare i medicinali in questo dispensario.
Adesso diciamo, ricordando questo libro che è uscito per l'Aggiunti, scritto da Susanna Lieder, Indomabile, Agatha Christie, la ragazza che ha inventato il mistero, tradotto da Roberta Zuppetta, che abbiamo ai nostri microfoni. Diciamo che è una biografia romanzata, ma la cosa importante è che poi c'è una parte finale, una specie di postfazione nella quale l'autrice ci tiene anche a precisare quali sono i punti di non contatto, se vogliamo, tra la vita realmente vissuta da Agatha Christie e quella e dall'Agatha Christie di questo romanzo. Però insomma, in linea di massima, questo libro, oltre al piacere di una narrativa particolarmente ricca che ben, come dire, si può paragonare a quella dell'autrice protagonista di questo libro, ci restituisce comunque una figura di Agatha Christie che le celebrazioni di questi 50 anni dalla morte ci hanno dimostrato continua ad essere un'autrice molto molto seguita, insomma. Adesso addirittura Christian De Sica, ho visto che ha fatto un film che si chiama Agatha Christian, insomma, vuole essere forse una parodia di certe avventure descritte nei libri di Agatha Christie. Stiamo ascoltando la colonna sonora di una serie televisiva che è una delle tante ispirate dai romanzi di Agatha Christie. Per quale motivo continua secondo te ad avere tutto questo successo e questa, come dire, veramente figura è mitologica ormai, è diventata veramente un mito?
Sì, ormai Agatha Christie è un mito intramontabile, e questo non solo per la sua indiscussa capacità di orchestrare misteri perfetti o di inventare personaggi indimenticabili come Poirot e Miss Marple, ma a mio avviso il suo mito è alimentato anche da un mistero che avvolge la sua stessa vita, perché sappiamo che per 11 giorni dopo aver scoperto il tradimento del marito nel 1926 scomparve misteriosamente. Poi fu ritrovata.
Con grande risalto sui giornali dell'epoca, tra l'altro.
Esatto, sì. E fu ritrovata poi in un hotel dove si era registrata, tra l'altro con il cognome dell'amante del marito, e quando le chiesero spiegazioni disse di non ricordare nulla. Perciò questo è rimasto comunque un mistero che la avvolge e che va ad alimentare ulteriormente
la leggenda
di Agatha Christie.
Noi assistiamo ormai da 20-30 anni a questa parte ad un boom vero e proprio di letteratura noir, per così dire, di gialli, eccetera, eccetera, con anche, diciamo, degli importanti numeri per quello che riguarda gli autori italiani. E in generale si parla del giallo noir come un ottimo modo per riprodurre la società, per descrivere la società nella quale appunto viviamo o nella quale appunto vengono ambientati questi libri. Questo con Agatha Christie, se vogliamo, lei è stata un'anticipatrice di questo genere, come dire, socio, ma anche, cioè, da un certo punto sociale, dall'altra anche di costume, di stretta attualità, no?
Sì, c'è un punto del libro in cui Agatha parla proprio del genere giallo e dice che il giallo è pura avventura, e all'inizio della sua carriera ha anche la tentazione di scrivere storie d'amore, perché sa che il lieto fine piace al pubblico, però poi si rende conto che non è il genere che fa per lei e capisce che invece può buttarsi proprio sul giallo, perché lì ci sono sospettati, intrighi, misteri, innocenti che alla fine si rivelano colpevoli.
E, Colpi di scena, certo.
Sì, e sono queste le caratteristiche che la fanno propendere per quel genere, anche se ha notevoli difficoltà, perché ogni cosa deve combaciare alla perfezione come le tessere di un puzzle. E quindi sì, il genere giallo è uno specchio critico della società, perché riflette le paure, le contraddizioni, le disuguaglianze della società, narra crimini, narra inchieste di attualità, evolve nel tempo e evolve anche nelle tematiche sociali, affrontando quelle più contemporanee, e indaga la presenza del male all'interno della società. Perciò potremmo dire che il giallo riesce quasi a trasformare la cronaca in narrazione.
Certo, lei diciamo sa ben muoversi tra quello appunto che è la fantasia e quello che può essere l'ispirazione anche presa, che ne so, dalla cronaca nera che la circonda. Insomma, c'è sempre stato particolare interesse quasi morboso da parte dei lettori di tutte le vicende di cronaca nera, a cominciare da Jack lo Squartatore, insomma, che hanno sempre attirato e quindi lei ha avuto questo, anche questa lungimiranza, questo capire che questo aspetto dell'animo umano era quello che avrebbe potuto portarle maggiori soddisfazioni, maggiori risultati. Il libro poi racconta in maniera abbastanza rilevante, anche se ovviamente romanzesca, questo viaggio che anche in questo caso quasi da antesignana di tante viaggiatrici, Agatha Christie compie a bordo dell'Orient Express, no? E diventa come se fosse una specie di, a parte ovviamente un viaggio di introspezione, no? Un viaggio nel quale lei capisce tante cose di se stessa, della vita, delle esperienze che ha avuto, prende le dovute distanze dal matrimonio ormai definitivamente chiuso. Quindi praticamente questo viaggio è proprio un'iniziazione, un'ispirazione, anche un sollievo per quello che riguarda lei e probabilmente per quello che riguarda tanta gente che intraprende dei viaggi, anche se vogliamo senza meta, no? Se vogliamo, lei era andata avanti così quasi spinta dalla curiosità più che dall'arrivo, no? Il viaggio stesso era parte dell'intrigo, no?
Sì, per lei questo viaggio sull'Oriente Express è innanzitutto una sorta di medicina. Lo intraprende dopo il divorzio da Archie, che l'ha lasciata naturalmente distrutta, e le molle che la spingono a partire sono la sete di avventura, la speranza di poter riflettere tranquillamente, di potersi schiarire le idee sul futuro, ma soprattutto il desiderio di scoprire di che pasta sia fatta. Cioè vuole
misurarsi
capire,
con se stessa, certo.
Sì, vuole capire se sia in grado di stare da sola, di cavarsela senza l'aiuto di nessuno, vuole sperimentare cosa significhi essere autonoma e vuole lasciarsi tutto alle spalle, da Archie al matrimonio fallito, al dolore che le ha causato il tradimento, e vuole avere il tempo per far guarire le ferite, per lasciarle cicatrizzare e vivere finalmente senza obblighi e senza responsabilità. E poi questo viaggio è anche fonte di ispirazione, perché, lo dice letteralmente nel libro di Susanne Lieder, le dà la possibilità di osservare, di ascoltare, di stupirsi e di riflettere. Quindi è circondata dal lusso in una cabina sfarzosa, con pasti serviti in un vagone ristorante raffinato, e proprio all'inizio del viaggio, una sera prima di addormentarsi, ha un'idea. Si chiede: e se a bordo del treno si verificasse un omicidio? Il colpevole non potrebbe fuggire e gli altri passeggeri si troverebbero in uno spazio ristretto e comincerebbero a sospettare l'uno dell'altro.
Che e poi è praticamente la formula con la quale molte delle avventure raccontate da Agatha Christie si vanno dipanando, no?
Sì, esattamente, sì.
Quindi il viaggio è stato proprio fondamentale, è stata come una forma di, a parte insomma che poi l'arrivo è quello nel posto dove poi in fin dei conti troverà il suo compagno di vita, no?
Sì, conoscerà poi il suo secondo marito, l'archeologo Max Mallowan, che addirittura era di 13 anni più giovane di lei, e poi rimarrà con lui fino alla fine della sua vita.
Sì, non è una passione travolgente come quella su Archibald, ma forse, come succede in questi casi, quando uno si scotta con l'acqua calda, poi va un po' tranquillo pure quando l'acqua non è bollente. Insomma.
Esatto.
Allora, ricordiamo questo bel libro, Susanne Lieder, l'autrice indomabile, Agatha Christie, la ragazza che ha inventato il mistero, appena uscito per la Giunti Editori, editore, tradotto, devo dire, con particolare sapienza dalla nostra ospite al telefono, Roberta Zuppet, che ringrazio appunto perché ovviamente è stato un ottimo tramite per raccontare Agatha Christie non essendo lei direttamente una biografa, però ecco, avendo avuto modo, io penso che non ci sia modo migliore per entrare dentro un libro se non appunto quello di tradurlo, perché ti costringe a più letture, ovviamente, ad un approfondimento che magari per i comuni lettori non è necessario, no?
Sì, è stata un'avventura molto bella, ma anche molto impegnativa, perché c'erano molti accenni alla società contemporanea su cui ho dovuto un po' indagare.
Studiare, certo.
E quindi in particolare mi ricordo ora un particolare tipo di valzer che veniva danzato sulle scale anziché su un pavimento.
Ah, è vero che lei lo odiava, no?
Sì, lo odiava, però messo lì così non era chiarissimo, quindi ho dovuto fare un po' di ricerca anche leggendo
sulle mode dell'epoca, certo.
Sì. E leggendo la sua biografia per capire come funzionasse questo ballo.
Allora, ricordiamo appunto che stiamo celebrando il cinquantenario dalla morte di Agatha Christie, personaggio veramente che non finisce di sorprenderci e che continua, come dicevamo, ad essere fonte di grande ispirazione per appunto serie televisive, film, ce ne sono stati parecchi. Quindi nel ringraziare Roberta, nel salutarla, farle nuovamente i complimenti per il suo ottimo lavoro, per questo libro appena pubblicato, lo dico per un'ultima volta, indomabile, Agatha Christie, la ragazza che ha inventato il mistero, scritto da Suzanne Leder e tradotto da Roberta Zuppet, ti saluto, ti ringrazio, spero di avere presto altre opportunità di chiacchierare.
Molto volentieri.
E ti lascio, cioè ci salutiamo attraverso l'ascolto di una colonna sonora di uno dei più celebri adattamenti, per l'appunto Assassinio sull'Oriente Express, quello di una decina di anni fa, scritto, diretto e interpretato da Kenneth Branagh. Grazie ancora e buon anno, anche se siamo a fine gennaio, insomma non è mai troppo tardi.
Grazie a te Fabrizio,
a presto.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie a voi.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.